Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Vivi Eco, la radio dell'ecosostenibilità. Io sono Rossana Mauri e vi presento la rubrica Sfide Ecosostenibili. Si tratta di un viaggio verso il futuro che racconta progetti, start-up e aziende che operano nell'emisfero dell'economia circolare. Benvenuti nel futuro. Il futuro è un luogo meraviglioso. L'Ecofuturo Festival è un evento in parte di natura commerciale e in parte di natura culturale, composto da vari workshop, convegni, corsi di formazione e naturalmente esposizioni delle più interessanti innovazioni ecosostenibili del panorama italiano e internazionale. Oggi, per conoscere l'Ecofuturo Festival, ho con me due ospiti: Elena Pagliai, direttrice della fiera virtuale, e uno dei fondatori dell'evento, Fabio Roggiolani. Vorrei partire con Elena. Raccontaci come si sviluppa l'Ecofuturo Festival, ricco non solo di eventi, ma anche di strumenti di divulgazione.
Ciao a tutti, io sono appunto la direttrice della fiera ExcoVoir, che è la fiera virtuale di Ecofuturo, mentre Ecofuturo è un insieme, diciamo così, è il Festival delle Ecotecnologie, che nasce appunto nel 2013. Io, diciamo, ho iniziato a collaborare con tutta questa realtà nel 2016 circa, e comprende un insieme di modi di comunicazione oltre al festival e la fiera. Abbiamo diversi strumenti di comunicazione, tra cui una rivista bimestrale, un programma televisivo e tutti i social network con dirette streaming ed eventi online, sempre in streaming. Quindi io mi occupo della parte, diciamo così, della comunicazione e di questo nuovo nato all'interno di Ecofuturo, che è appunto la fiera virtuale in cui espongono tante delle nostre aziende del circuito di Ecofuturo Festival.
Ma come dicevo, Elena oggi non è sola e scopriamo chi sono i fondatori di Ecofuturo Festival e chi ti accompagna oggi.
Sì, certo, Ecofuturo è nato da un'idea di Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo e Franca Rame, Michele Dotti, che è un educatore e attore, e Fabio Roggiolani, già politico e consigliere regionale della Toscana, con un parterre, insomma, un passato da imprenditore. È proprio lui che oggi mi accompagna in questa intervista perché è un po' la mente di Ecofuturo, è un po' l'ecotecnologo della famiglia, è colui che cerca di scoprire sempre le nuove aziende, le nuove tecnologie da portare al festival e da diffondere a tutti.
Benvenuto Fabio, raccontaci come nasce l'idea di un festival multimediale.
Ecofuturo nasce a casa di Jacopo Fo 10 anni fa, un'idea sua, e quindi avviene ad Alcatraz la prima edizione, nelle colline Umbre, e poi abbiamo cominciato a muoverci. Prima siamo stati a Rimini, ad Ecoaria un anno, e poi diversi anni, 6 festival a Padova, al Fenice Green Energy Park, un luogo appunto in cui sono in mostra tutte le energie rinnovabili e anche l'efficienza energetica. E questo è il secondo anno che siamo a Roma, la città dell'altra economia.
Una bella squadra, direi. E tutti voi insieme che cosa avete creato? E che cosa create ogni anno con questo evento?
Creiamo, diciamo, lo sviluppo ecotecnologico è più in mano mia come tecnologo e anche diciamo, esperto a partire dalla geotermia e da tanti altri elementi che poi insomma, mi hanno portato a spaziare in molte direzioni. E con Michele Dotti, che è appunto stato anche lui uno tra i fondatori. Poi 2 anni fa, tre, abbiamo dato vita con Elena Pagliai alla fiera in realtà virtuale VR, che si può visitare scaricando l'app di Ecofuturo, e il festival, diciamo, nella sua parte fieristica, quindi rimane poi online tutto l'anno e la gente può visitarlo, può visitare le aziende, incontrarle, tutto quanto.
All'interno del festival ci sono webinar e momenti di formazione in tutta una serie di macro settori legati all'ecosostenibilità. Quali sono i temi che trattate?
diciamo, tutto ciò che fa ecotecnologia intesa come risparmio per il pianeta di CO2 e quindi tutto quello che può rimettere il mondo in equilibrio, con delle attenzioni più specifiche, ma dalle energie rinnovabili a quello che è tutto il lavoro sull'efficienza energetica e a tutto quello che può migliorare l'agricoltura, lo stoccaggio agricolo, la produzione agricola biologica di qualità e senza aratro, su cui abbiamo lavorato moltissimo. E poi ovviamente ci muoviamo sulla pulizia dei mari, dei fiumi, con tecnologie in fiera molto particolari, oppure sulla protezione dalle onde elettromagnetiche. Insomma, noi ci muoviamo su molti settori e l'importante è che i prodotti che si offrono siano già prodotti, non parole, e essere non solo ecologicamente ma anche economicamente possibili, altrimenti noi non daremo una risposta al pianeta ma solo a qualche ricercatore evoluto.
Elena, raccontaci come siete strutturate, perché tra workshop, convegni, aziende impegnate nella ricerca e sviluppo, siete una miniera di saperi, che poi, come dicevamo all'inizio, divulgate attraverso diversi strumenti.
Sì, anche perché Ecofuturo non è soltanto un festival in presenza che si tiene ogni anno, ma è anche una rivista bimestrale che va online a tutti i nostri soci, tutti i nostri associati, con più di 600.000 letture, che si chiama l'Ecofuturo Magazine, il cui direttore appunto è Michele Dotti, con la collaborazione di Sergio Ferraris, già direttore della rivista Quale Energia. È anche un programma televisivo, sempre chiamato Ecofuturo TV, purtroppo abbiamo poca fantasia su questo, devo ammetterlo, però è per riconoscere anche una certa identità. E il programma televisivo è realizzato in 9 puntate e va in onda sui canali di Fox Channel Production, che sono più di 120 televisioni in tutto il territorio nazionale, televisioni regionali, e più va in onda anche sul circuito del Fatto Quotidiano online e sulla rete Corallo. Tutto quello che vi sto dicendo, oltretutto, lo potete trovare sul nostro sito www.ecofuturo.eu, dove trovate non solo il programma aggiornato del festival, dell'ultima edizione del festival, ma anche tutte le riviste bimestrali online scaricabili gratuitamente e anche i rimandi alla trasmissione Ecofuturo TV. Oltre a questo, l'ultima nata, diciamo così, all'interno della famiglia di Ecofuturo è la fiera virtuale ExcoVR, di cui io sono direttrice. È nata nel 2020. Abbiamo deciso di rendere la fiera accessibile a tutti tramite telefono, quindi mobile, con un'applicazione che si scarica gratuitamente sia per iOS che Android, tramite sempre il sito www.ecofuturo.eu. Entrando nella fiera si possono visitare, come in una fiera normale, in una fiera tradizionale, tutte le aziende espositrici della nostra rete. Al momento sono più di una settantina, sono 6 padiglioni, sono padiglioni tematici, quindi suddivisi a seconda delle tematiche, che possono essere per esempio le energie rinnovabili, quindi tutte le attività che si realizzano all'interno di quel settore, oppure mare circolare con tutte le nostre tecnologie e le aziende che si occupano della pulizia di mari e fiumi. Abbiamo poi un padiglione dedicato all'innovazione e alla formazione, in cui sono entrate 8 scuole europee, e il padiglione dedicato all'agricoltura sostenibile, ai biocarburanti e a tutto quello che è la mobilità sostenibile, e il padiglione dedicato alle innovazioni ecotecnologiche. L'ultimo padiglione è quello invece dedicato alla finanza green, cioè su tutta quella finanza etica realizzata appunto per farvi sviluppare progetti sostenibili sia nell'efficientamento energetico ma anche negli impianti di rinnovabili, che possano essere fotovoltaico, solare, eolico, geotermia o tutti gli altri.
Fabio, chi sono i protagonisti del festival?
Noi abbiamo più di 12 docenti universitari che fanno parte del nostro comitato scientifico, oltre che loro, che servono a, diciamo, rendere tutto questo credibile anche sul piano appunto della dimostrazione. E però i veri innovatori sono le aziende. Oggi noi abbiamo un patrimonio di ecotecnologi strabilianti e l'Italia è all'avanguardia a livello planetario.
A proposito di aziende all'avanguardia, qui da noi si parla troppo poco delle aziende innovatrici, aziende portatrici di soluzioni vincenti. Eppure in Italia ne abbiamo tante. Ma occupandomi di sostenibilità da diverso tempo, mi sono fatta l'idea che ci sia troppa confusione, che lo scenario sia ancora nebuloso. Ad alimentare la confusione c'è l'odiosa pratica del greenwashing. Come si fa a capire chi realmente è sostenibile? Come si fa a distinguerli?
Chi vuol capire questo entra nella fiera di Ecofuturo, in quella virtuale. Beh, segue i nostri festival, sono trasmessi tutti anche in video da anni. Le aziende che ci sono cresciute anche con noi e oggi sono aziende anche molto importanti, molto molto importanti. Ecofuturo, diciamo, ha cominciato con aziende piccoline e oggi molte di queste aziende sfiorano anche il miliardo di fatturato. C'è stata una grande, grandissima evoluzione. Altre ancora stentano perché magari sono in settori più difficili, ma nell'iniziativa globale stiamo riuscendo ad avere grandi successi. Anche perché ci occupiamo di lobbismo politico, cioè significa fare in modo che si modifichino le leggi che normalmente bloccano tutto questo sviluppo. Quindi noi siamo in questa direzione capaci, ci proviamo ovviamente, non è che, come si dice, si fa di ogni per arrivare ai risultati, comunque siamo appassionati, insistenti e non vi liberate facilmente di noi, ecco.
Ma tra dibattiti, leggi bloccate, innovazioni che stentano a prendere piede, noi italiani come stiamo messi?
Noi siamo costretti a un cambiamento radicale di stili di vita, non solo per ridurre la CO2 in atmosfera, ma anche per proteggersi in questi anni, perché rischiamo di vedere sparire le colture e rischiamo di vedere sparire quel paesaggio nel nome del quale molti falsi ecologisti o personaggi che ritengono che la foto sia più importante della sostanza lottano contro le rinnovabili. Cioè, l'Italia è un paese strano in cui i cosiddetti ambientalisti fanno la guerra alle rinnovabili e questo ovviamente per noi è intollerabile e noi interveniamo in continuazione con tutta una serie di iniziative per sostenere, difenderle e svilupparle, insomma, ecco.
Dicevi che oltre all'evento Ecofuturo, voi vi muovete concretamente anche in direzione del governo al fine di sollecitare la definizione di leggi e di decreti attuativi perché certe trasformazioni possono concretizzarsi. È corretto?
Sì, è quello che facciamo. Ma la legge sulle comunità energetiche nasce anche dopo la raccolta di 35.000 firme che fece Ecofuturo. Oppure lo sblocco delle autorizzazioni alle rinnovabili. Abbiamo fatto un'iniziativa con un gruppo, un'alleanza Cittadini per l'Italia Rinnovabile e contro Franceschini che bloccava gli sviluppi, abbiamo raccolto 45.000 firme. Di norma le firme le raccogliamo per, non contro. Quindi non eravamo contro Franceschini, ma per lo sblocco burocratico delle autorizzazioni. Anche perché pochi lo sanno, ma se sbloccassero le autorizzazioni, noi avremmo già tutte le energie rinnovabili di cui abbiamo bisogno in Italia nell'arco di un paio d'anni, perché ci sono più di 340 gigawatt in richiesta di autorizzazione che vengono semplicemente frenati da questa canea di bloccatori seriali che limitano tutto questo.
Parlando con tanta gente in merito alla sostenibilità, in molti mi hanno detto che in effetti l'Italia ha già tutte le tecnologie necessarie per creare energie rinnovabili ed essere autosufficiente. E oltretutto, nella panoramica post-pandemia in Italia ne avremmo veramente bisogno di creare posti di lavoro e di far emergere le nostre aziende virtuose, anche per risollevarci.
Io ho scritto un libro nel 2002, Il futuro dell'energia è tutto rinnovabile. L'Italia, per la sua conformazione fisica e geografica, è assolutamente perfetta perché ha tutte le energie rinnovabili, quelle intermittenti come il sole e il vento, quelle più continue come l'idroelettrico e quelle continue come il biometano, il biogas, le biomasse o la geotermia. L'Italia può, senza poi disdegnare degli elementi di stabilizzazione che sono necessari, ma specie con la politica delle comunità energetiche rinnovabili e con la realizzazione di campi energetici rinnovabili, con tutte queste tecnologie l'Italia è assolutamente perfetta.
Spiegami bene questa cosa dei 340 gigawatt pronti solo da deliberare. Intanto, quanti sono 340 gigawatt e sono sufficienti per il nostro paese?
I gigawatt sono 1000 megawatt di energia. Per capirsi, un italiano consuma circa 1300 kilowatt di energia in un anno, che corrispondono a un kilowatt di fotovoltaico di potenza, così capiamo. Quando parliamo di 340 gigawatt di autorizzazioni in corso, significa che teoricamente noi abbiamo la possibilità di avere energia rinnovabile per 340 milioni di persone. Mi spiego? Quindi una immensità. Noi possiamo diventare ampiamente esportatori in futuro di energia rinnovabile.
Intanto noi paghiamo bollette dall'incubo. Ma scusa, perché non le sbloccano?
C'è una forma di imbecillità burocratica che chiaramente è catastrofica per il nostro paese e che non capisce che le energie rinnovabili si fanno dove? Dove si possono fare. Non è che io posso mettere la paleolica dentro una vallata o il pannello solare dove non batte il sole. Cioè, bisogna farlo dove è possibile. Poi sul fotovoltaico a terra oggi abbiamo la mediazione dell'agrifotovoltaico che ci consente di dare una parziale difesa delle nostre colture altrimenti aggredite da un caldo assolutamente inadatto alle nostre tipi di coltivazioni, e quindi questa è già un'alleanza molto rilevante. E contemporaneamente, accanto a questo, abbiamo tutta una serie di sviluppi nel settore, ad esempio, del biometano, con cui stiamo, diciamo, costruendo quella che si chiama carbon neutrality, cioè la possibilità di un'agricoltura che non usa più l'aratro e che quindi mantiene tutta la CO2 che le piante mettono sotto terra.
Ma quindi, Fabio, guardando al futuro immediato, tu come la vedi la situazione? Che cosa ne pensi?
Che possiamo farcela, purché decidiamo di farcela, purché decidiamo di mettere tutto in moto, rinnovabili certo, e risparmio energetico, perché è evidente che il combinato disposto di quei 340 gigawatt di rinnovabili e non va bene, perché non è che le rinnovabili le faccio con le melanzane, le faccio con energie fossili all'inizio. E quindi posso determinare un paradossale squilibrio per eccesso di rinnovabili. Quindi bisogna fare le rinnovabili, ma bisogna ridurre il quantitativo di energia consumata. Dal momento che con molte tecnologie, cito tra tutte la pompa di calore al posto della caldaia, noi oggi possiamo risolvere la partita. E questa nuova agricoltura che stocca la CO2, le piante, la scelta della ripiantumazione, eccetera, quello che discuteremo al prossimo Ecofuturo Festival, è la grande, grande rivoluzione. Quindi il mondo ha una speranza, la deve praticare.
Bene, allora torniamo all'Ecofuturo Festival. Elena, vuoi ricordarci il luogo, le date dell'evento, il sito e tutti i vostri collegamenti sui quali possiamo trovarvi?
Sì, grazie Rossana. Dunque, potete trovare il programma del festival che, ripeto, si terrà a Roma dal 3 al 6 maggio, venite in presenza a trovarci a scoprire tutte le nostre ecotecnologie su www.ecofuturo.eu. All'interno di questo sito trovate anche tutto quello che riguarda tutti gli strumenti comunicativi di Ecofuturo, quindi la rivista, il programma televisivo, la Exco e tutti le nostre news. Inoltre potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook con Ecofuturo Festival, su LinkedIn, su Instagram, e abbiamo anche un canale Telegram per tutti gli aggiornamenti. Grazie.
Grazie Elena e Fabio per le belle notizie, per quelle meno belle, per l'evento Ecofuturo Festival, che credo sia una realtà tra le più interessanti del momento, e soprattutto per essere stati con noi. Grazie. ed eccoci atterrati di nuovo nella vita di tutti i giorni. Ma dopo ogni viaggio sono sicura che saremo tutti un po' più attenti ad intraprendere quelle scelte che ci condurranno verso un futuro meraviglioso, l'unico possibile. Grazie a tutti gli ascoltatori. Io sono Rossana Mauri e se avrete nostalgia del futuro, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!